L'appuntamento con l'artista, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Buonasera ascoltatori, è arrivato il venerdì. Venerdì qua a Radio Music si parla di arte. E questa sera ho un pittore, Amedeo Marchetti, di Tione, in realtà di una frazione di Tione, però lui diciamo... io direi Tione perché Bolmeno è uno schioppo vicino.
Sì, giusto.
È una frazione, però penso che
va bene, Tione.
Bisogna gravitare poi
sì.
Sulla
certo.
Ecco, io un pittore un po', diciamo, un po' particolare, direi. È un artista che è legato molto alla figurazione, però è una figurazione un po' particolare. Tante persone anni addietro l'avevano dichiarato un pittore naif, poi direi che nell'arco, diciamo, degli anni questa connotazione è un po' sfumata, perché diciamo, fare da pittura naif, diciamo, quella, diciamo, naif vera è quella che proviene dal mondo slavo, dove la figurazione è fatta in modo particolare, dove non tengono considerazioni le proporzioni, la prospettiva. Invece Marchetti direi che queste cose in realtà li tiene molto molto in considerazione, e mi è piaciuto molto l'articolo che Francescotti aveva fatto 4-5 anni fa, credo, su Trentino Mese, su Amedeo, dove per conto mio ha cercato di dare una connotazione un po' più precisa. Cioè lui può tenere in considerazione certe cose legate al mondo naif, però sono tutt'altri prodotti che fa. E vedremo questa sera di riuscire un po' a analizzare questa cosa, perché anch'io sono dell'idea che Amedeo non è un pittore naif. Non so se sbaglio.
No, direi al giorno d'oggi direi di sì. La partenza direi che forse è stata anche naif all'inizio. Però non mi ritengo il classico naif slavo che fa le casette, e preferisco fare un naif un po' diverso, con una ricerca un po' particolare, che dopo, se uno è bravo, ha ragione anche Renato Ischia, uno deve, va fuori dal naif, perché il naif ha senso, ma dopo, se tu hai una ricerca e ti migliori e ottieni dei risultati, e travalichi il confine del naif.
Sì, io sono pienamente d'accordo. Io addirittura vorrei osare che certi tipi di opere che hai fatto potrebbero essere delle bellissime illustrazioni di poesie, di libri per bambini,
sì,
del mondo legato al mondo fantastico, al mondo della poesia, ma addirittura io oserei dire che certi tipi di opere, per conto mio, potrebbero essere veramente anche dei fondali legati a dei monologhi dal punto di vista del teatro. Perché, per conto mio, tu sei molto legato alla fantasia e sei molto legato al mondo letterario, al mondo della parola. E fra l'altro, questo posso dirlo anche con una certa certezza, perché anche certi tipi di titoli che vai a fare non è il classico titolo sintetico, ma in realtà è diciamo una citazione letteraria, perciò diciamo tu fai pittura usando un po' anche la mentalità letteraria. Dopo non so se
direi di sì, specialmente il mondo, per dire, ho conosciuto Roberto Innocenzi, che secondo me è uno dei mondiali. L'illustrazione di libri per bambini mi affascina in una maniera incredibile, mi ero anche posto l'obiettivo, però adesso finora non sono riuscito, di andare a frequentare i corsi di Sarmede, dove c'è il paese della fiaba. Mi piace fare un quadro che nel mio immaginario diventi una fiaba, una storia, una novella, un momento particolare della giornata.
E... Sì, difatti il tuo quadro è un momento di un racconto, direi.
Sì, quello che cerco sarebbe proprio quello lì, creare quel momento magico di un racconto strano. Il Alfredo Gianoglio, che mi aveva fatto diversi articoli e che ho conosciuto giù al museo di Naif, dice che è una pittura dove si trova dello spaesamento, queste donne da sole, questo momento strano di solitudine, però non triste, ma voluta, proprio gioiosa, anche è una solitudine ma non triste.
Io direi che addirittura vorrei osare che, per conto mio, riesci a mettere anche un po' della nostra mentalità trentina all'interno.
Ma penso proprio di sì. Difatti la immagine che ho davanti si riferisce a quei masi dove c'è quella ragazza che vorrebbe partire a tutti i costi, dice adesso vado, il fidanzato non ce l'ha, io vado, però c'è la mucca, dove vado se ho la mia mucca? E come faccio? Lascio la mucca. Ho fatto un quadro che ho venduto subito, che era anche carino, ho fatto una valigia, un baule con la scritta New York. C'è tutto, questa qua è andata al mercato, il titolo l'ho intitolato così, una gallina, tre uova e due conigli, al mercato a vendere una gallina, tre uova e due conigli per comprare al mercato le ali di un sogno. Però dopo ritorna, ha venduto tutto, c'è ancora sta mucca, la mucca non l'ha venduta, dice... Chi me lo dice di andare? Io mi fermo e sto qua perché la mia casa è qua e dove vuoi andare?
Sì, io direi che per conto mio tu veramente cerchi di mettere nelle tue opere un po', diciamo, anche la calma, la mentalità, il modo di vivere, diciamo, del Trentino, ma direi proprio in questo caso... di paese proprio,
sì, sì.
Cioè non della città di Trento.
No, di paese, giusto.
Perché per conto mio io sono convinto che diciamo così, vedendoti anche adesso, conoscendoti un po' prima, diciamo, della puntata, per conto mio tu sei molto legato al tuo ambiente. Diciamo, è chiaro che se tu dovessi andare in una grande città probabilmente più di tanto non resisti.
Ah, non sarebbe il mio posto.
E torni al tuo paesino.
Sì, 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 preferisco, certo.
Perché tu, sono convinto che, diciamo, l'aspetto del vivere nel paese non lo vedi come, diciamo... qualcosa di negativo, ma in realtà di positivo, di momento dove si può anche diciamo avere il momento di pensare con un po' di calma, perché già venendo a Trento i ritmi sarebbero sicuramente molto più...
Sì, e che Trento, dai, ma però la grande città non sarebbe di certo per me.
Beh, direi che da frazione di Tioni, da Bolbeno, arrivare a Trento, anche se noi non siamo una grande città, però sicuramente
il cambiamento c'è, certo.
Perciò, diciamo, tu del mondo, diciamo, del modo di vivere, diciamo, di un paese, in realtà fai il tuo punto di forza e per conto mio lo trasmetti anche nelle opere.
Sì, e quello che cerco è proprio quello.
Perché diciamo, diciamo, dico agli ascoltatori, io ho sotto mano un catalogo di un po' di anni fa, ma in realtà diciamo, questi momenti dove si vede sempre la persona che è lì, che pensa a qualche cosa, pensa a, però diciamo, non è, è triste, è pensierosa, che è una cosa diversa.
Sì, ma non triste,
ma non
vero.
Triste.
No, non è triste, no, quello è vero.
Ecco, poi ho visto che spesso usi l'aspetto femminile o i bambini.
Sì, gli uomini non li ho fatti quasi mai,
ecco,
mai.
Vedo che diciamo, l'aspetto maschile
che
è più legato, che ne so, al mondo del lavoro, al mondo...
Sì, no, non mi affascina, no. non ho mai fatto quelli che vanno a fare la legna, quelli che vanno,
esatto,
no?
Esatto.
Mi affascina questo mondo femminile di queste donne, questa solitudine strana, che però non è solitudine, ma questa voglia di stare lì un po' tranquille.
Ecco, e poi direi che la caratteristica tua è, come diceva Francescotti sul testo di Trentino Mese, usi questi blu, però direi che diciamo sono dei notturni un po' particolari per conto mio, perché ci sono, diciamo, degli sfondi dove usi blu, dove si capisce che però non è un notturno, però facendo il blu, per conto mio, crei una ulteriore profondità e le persone ci entrano, perché il blu ha la caratteristica proprio, e fra l'altro il blu è anche un po' mistico, ha un legame anche un po' religioso. Bisogna pensare, non so, al grande salto che è stato fatto fra il Medioevo e il Cinquecento, per esempio la Madonna, fino più o meno al Cinquecento, se il mento, il mantello veniva fatto rosso, ma poi ha cominciato a farlo azzurro, blu. Fra l'altro bisogna pensare che il blu era il colore più importante e il più costoso. Quando facevano un contratto, la prima cosa che mettevano era la quantità di blu, perché era quello che costava di più. Se voi, diciamo, le persone hanno visto lo sceneggiato alla televisione di Leonardo, quando faceva vedere i momenti dove c'era il discorso del colore, dove c'era il discorso della bottega di Verrocchio, c'è stato un attimo dove si parlava proprio, a parte dei colori che erano importantissimi e costosi, perché bisognava andare a prenderli, cioè non era come adesso che li trovi in modo facile a livello industriale, e diciamo il blu era il colore veramente più costoso, quello che dovevano cercare di non sprecare. E comunque è legato molto alla spiritualità e a creare, bene o male, la profondità, che è importante, perché se nelle tue opere diciamo usi questo tipo di blu, diciamo, le persone ci entrano e vanno proprio a scoprire questa atmosfera, questo ambiente che stai creando, ci entrano dentro, no? Non vengono respinte, e per conto mio è molto importante, e fra l'altro è diventata un po' la tua caratteristica.
Quello sì.
Perché tu usi, fra l'altro, dei blu molto intensi, che vanno al nero, che vanno al viola, cioè tu fai una gradazione verso la tonalità, diciamo, del nero, che possono ricordare il discorso dei notturni, però vedendo anche così i quadri che ci sono sul catalogo, ci sono dei notturni, ma non sono tutti. In realtà tu in questo modo accentui ancora di più la prospettiva, perché con gli elementi che costruisci a livello architettonico, i paesini, le casette, non creano la profondità, è il colore che lo crea, non la costruzione, diciamo, geometrica e architettonica diciamo, degli elementi del paesaggio che fai.
Vero.
Sei d'accordo?
Sì, sì, sì.
Ecco, poi ho visto che, diciamo, e questo potrebbe essere un elemento che recuperi dal mondo naif, probabilmente, che facevi anni addietro, perché mi ricordo anch'io di aver visto delle opere che erano molto più legate al naif tradizionale, e usi molto il bianco. Tu fai il contrasto,
sì, sì,
fra,
sì,
bianco,
sì,
e blu.
Sì, sì.
Cioè tu il bianco ti serve veramente. Non so, io vedo qua, per esempio, tu hai fatto, vedo qua un'opera, tu hai fatto Piazza Duomo, diciamo il Duomo, la Torre Civica e le case con sotto i portici, li hai fatti in realtà bianchi, perciò
Sì.
non ti interessava la caratteristica della piazza, che è una piazza dipinta, che è una delle poche a livello
Sì.
nazionale così, ma a te interessava l'idea della piazza e diciamo hai fatto in realtà tutto bianco, no?
Sì.
E perciò il bianco lo usi al posto dei colori tradizionali, dei colori reali che possono essere gli elementi che vai a fare. Ecco, poi ho visto moltissimo queste presenze femminili che sono spesso con vestiti anche molto chiari, per esempio, non colori vivaci o colori tradizionali, per esempio trentini dove usano i blu,
No, no, sì.
usano tonalità piuttosto marcate. Tu invece li tendi a fare spesso, diciamo, con vestiti molto chiari, se non addirittura bianchi e
Sì, e poi leggeri, che
leggeri.
è per quello che l'Alfredo Gianolio lo considerava spaesamento, perché diceva che faccio delle donne col vestito da spiaggia in mezzo a questa neve. Sono momenti strani, ecco, perché una che gira vestita così in un'atmosfera del genere è una cosa un po' fuori dal comune.
Ma io direi che comunque un po' nelle opere che fai è un elemento, diciamo, che per conto mio usi in modo molto oculato, dove in realtà usi un po' il surrealismo, questo è il
Sì,
discorso.
sì.
Perciò
Secondo me
tu,
sarebbe un naif surrealista,
esatto,
perché c'è il discorso un po' del sogno.
il termine esatto per conto mio sarebbe proprio... Ma non è, non direi neanche un naif,
Però surrealista di sicuro.
direi che è quasi quasi un surrealismo, io direi quasi più, non so se è un termine che può andare, più popolare,
Eh sì. Sì, surrealismo paesano.
ma sì, ecco, un
Ecco,
termine
sì.
potrebbe essere un termine che potrebbe andare anche a calzare,
Sì.
perché l'elemento, diciamo, che vai al di là, diciamo, della realtà, che è il mondo della fantasia, così, quello lo usi, spesso, vedo, sulle opere che fai, e questo surrealismo, che non è però il classico surrealismo, non so, alla
No,
Magritte
no.
è tutt'altra cosa. Tu, in realtà, sei sempre, come dico prima, legato al mondo,
Al paese,
al
sì.
paese, al mondo popolare, comunque al mondo diciamo dei paesi nostri trentini,
Sì.
perché noi viviamo in montagna e ci sono tante valli, perciò ci sono tantissimi paesi molto piccoli, è un po' la nostra caratteristica. Se si pensa addirittura che tantissimi paesi non esistono, sono realtà frazioni che poi hanno detto, che non so, mi viene in mente Folgaria. Folgaria non esiste, sono tutte frazioni che poi hanno detto che è Folgaria, ma
Sì.
ci sono tantissime zone del Trentino dove in realtà hanno creato un comune, ma è un'unione di varie
Sì.
frazioni, perché proprio delle caratteristiche è che noi abbiamo veramente dei paesi, delle frazioni molto 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 piccole, che tantissime poi sono anche disabitate, specialmente il periodo invernale, o la gente arriva al periodo estivo per le vacanze, perché potevano essere le case dei nonni o dei genitori che sono andati via per lavoro, perché è chiaro, tantissime persone, anzi le Giudicarie è uno dei posti dove tantissime persone
Migrazione,
sono immigrate per il lavoro,
sì.
pensiamo per esempio in Moletta.
Ah, sì.
Sono andati per tutto il mondo,
Sì.
sono andati via veramente tantissime famiglie,
Sì.
però diciamo, hanno lasciato le case in queste frazioni dove sono abitate da pochissime persone, si animano probabilmente il periodo estivo e basta.
Sì, sì, vero.
Penso anche a Bolvino, non so quanti abitanti ne fa, penso che ne faccia
molto. Bolvino farà 400 abitanti.
Ecco, pensavo
sì, sì, pochi.
Pochi. Che poi è un po' prima di Tione, giusto?
Sì, sì. Dove vicino a Zuclo.
Dove hanno fatto la pista da sci, dove fanno i corsi per i bambini,
sì.
Eh? Adesso che mi viene in mente.
Sì, sì.
Ecco, poi io direi che, diciamo, adesso potremmo un po' parlare del come mai sei arrivato alla pittura.
Beh, allora devo dire una cosa, è sempre stato il mio tarlo. Nel senso che ha ragione uno che conosco della Val di Non, che dice che Gianluigi Rocca dice che è un'urgenza del sangue, lui dice che è una maledizione, io dico che è il mio tarlo. Io se non facevo qualcosa, ma belle, quando ho fatto per dire l'esame di terza media, alle 4 ero ancora lì di pomeriggio, ero ancora lì sulla tela, ero l'ultimo, 2 ore che erano già andati via tutti, il professore arriva e mi dice è bellissimo, dai che è ora di andare a mangiare, e erano le 4 di pomeriggio. Io sarei rimasto lì fino alle 10 la sera e avrei travalicato la mezzanotte e io andavo avanti e non mi accorgevo neanche. Sempre stato il mio tarlo.
Perciò il disegno, diciamo, proviene fin dall'infanzia.
Sì, sì, ho sempre disegnato, sempre fatto. E
comunque, diciamo, tu saresti, nel modo classico dire, saresti un po' autodidatta.
Esatto.
Però in realtà hai conosciuto e frequentato, diciamo, dei luoghi dove diciamo si va mentalmente a imparare un po' l'ABC,
sì,
diciamo,
sì,
della pittura.
Sono,
no?
Stato anche a fare dei corsi serali qualche anno da Renato Ischia,
mm-hmm,
che sono stati molto interessanti, perché avevamo addirittura una modella, si faceva il disegno dal vivo, molto comodi. E dopo ho cominciato, conoscendo altra gente, ho cominciato nell'88 ad andare al Museo dei Naif, che aveva messo su Zavattini a Luzzara dopo la morte di Ligabue, e allora dopo lì ti confronti con altri che sono diventati famosissimi, ti gasi un attimino e dici perché non posso arrivare anch'io al livello di quello lì.
Se quello, allora, lì sprona, facciamo parlo, pausa e riprendiamo fra 3
volentieri,
minuti.
Grazie.
Senza dire niente sembrerà normale. Immaginare che il mondo scelga di girare attorno a un altro sole. È una casa senza le pareti da costruire nel tempo, costruire dal niente come un fiore fino alle radici. È il mio regalo per te da dissetare, crescere. E siamo montagne.
riprendiamo la nostra chiacchierata con Amedeo, dove si parlava un po' di come mai sei arrivato alla pittura da autodidatta. Benissimo quel discorso che facevi, che era una cosa che ti porti dietro dall'infanzia, però sicuramente diciamo, si fa poca strada se non si frequenta qualcuno che ti dà diciamo, delle indicazioni diciamo, per fare pittura, perché non è una cosa che si impara proprio da soli, c'è bisogno di qualcuno che ti dica cosa. Tu usi per esempio l'olio o usi l'acrilico?
Io uso l'olio.
L'olio.
Perché sono, secondo me, con l'acrilico è più difficile, nel senso che l'olio ti permette di correggere, poi sono lento, allora lo riprendo magari dopo 3 giorni e mi trovo meglio con l'olio. L'acrilico è più immediato, secondo me devi essere anche un po' più bravo e se sbagli l'acrilico non, secondo me non lo correggi, l'olio puoi correggerlo. E poi sì, mi trovo meglio con l'olio perché faccio anche delle velature, allora con l'acrilico fare le velature, non so, non ho mai provato, però mi sono sempre...
Sì, lì è questione di, diciamo, di abitudine. In realtà ha dei pregi l'olio, come ha dei pregi l'acrilico, poi dipende da uno come si abitua. Cioè, se tu sei abituato a fare l'olio, va benissimo. Però io, tanto per dire, io l'olio l'ho usato pochissimo.
L'acrilico.
Ho sempre usato l'acrilico, fra l'altro... Per esempio io addirittura uso acrilici industriali, non uso gli acrilici.
Sì, sì, beh, ma tu hai fatto anche una cioè sei a un livello superiore anche tecnicamente, perché insomma.
No, allora tu hai frequentato i corsi alle arti visive di Arco.
Io sono andato da Renato Ischia, sì, qualche anno, la sera, a fare disegno. Avevamo disegno con Renato Ischia e pittura con Giuseppe De Biasi.
Un altro bel personaggio.
Sì, sì, matto, ma
però,
in gamba.
Direi...
Sì, 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 mi sono trovato bene. Sì, era... Poi tutte le volte che lo vedo mi sprona, mi dice: sono contento che fai, dai che organizziamo, facciamo. Abbiamo un ottimo rapporto, e è in gamba come persona. Molto, è stato un periodo bellissimo.
Ecco, e dopo tu hai iniziato, ho visto, mi pare, sul fine degli anni 70 a fare,
sì,
delle cose, e dopo ho visto un po', il, diciamo, negli anni 80, diciamo, sei partito, ho visto,
ecco,
che
sì,
hai fatto...
direi che sono partito dal... ho conosciuto della gente che frequentava il museo dei Naif, hanno cominciato a dire: ma dai, perché non vieni anche tu? E lì ho avuto mi sono gasato un attimino, diciamo in parole povere, e conoscendo anche il Carlo Sartori andavamo giù assieme, e allora ho detto: devo mettercela tutta anch'io per vedere se riesco a raggiungere un livello, e sono molto contento perché adesso, per dire, mi invitano anche all'estero, ci sono diversi musei nel campo dei Naif che hanno quadri miei, però è bello perché vai 10 giorni, sei ospite, ti confronti con altri bravissimi, ho conosciuto dei pittori slavi che adesso hanno raggiunto anche quotazioni, ma a parte le quotazioni che ti fanno venire la pelle d'oca a vedere i suoi lavori, e allora è uno stimolo.
Io però, per esempio, io ho visto anch'io dei quadri, diciamo, Naif, però diciamo, il classico Naif a me personalmente non piace.
Ah, neanche a me.
A me piace di più, per esempio, il Naif con la mentalità nordica, per esempio.
Eh sì,
sono molto più belli, e per conto mio ci potrebbe anche essere un po' legame a quello che fai tu, perché
sì, sì, sì.
C'è il concetto della calma, della solitudine, e invece i Naif slavi danno più l'idea del fermento,
sì, sì,
di certe cose che a me personalmente non piacciono.
Ti do ragione. Dei Naif slavi me ne piacciono pochi, ci sono quelli bravissimi, però che allora secondo me non hanno niente a che vedere col Naif slavo, hanno messo qualcosa in più e sono molto più bravi. Per dire, io sono innamorato dei quadri che faceva Gino Covili, che era dell'Appennino modenese.
Sì, ecco, io dopo non sono super.
Però preferisco, come dici tu, il naïf nordici. Conosco Aimo Katainen, che fa delle cose strepitose.
Perché probabilmente il mondo nordico, anche loro hanno una vita
sì, diversa.
Molto diversa da, diciamo, dalle grandi città.
È vero.
A parte le grosse città, se tu vai in Svezia, vai in Norvegia, dopo loro ci sono tantissime persone che vivono distante dalla grande città e si fanno i chilometri, ma sono contenti di uscire proprio dall'ambiente cittadino frenetico e tornano a vivere in un ambiente calmo, legato molto alla natura.
Sì, sì.
Tu non è un legame alla natura nel senso classico, ma tu è invece un legame, come dicevo prima, al mondo del paese, al
sì,
mondo
sì.
No, legato al mondo
sì, sì.
Contadino, ma direi non è contadino, io direi
sì.
Proprio il mondo di vita del paese, ma
sì,
non
sì.
Del mondo contadino.
No.
Non so, il mondo contadino l'ha fatto molto Sartori, per esempio.
Ah, Sartori, sì.
Sartori, sì.
E tutto il mondo contadino.
Era il mondo contadino.
Sì, no, io no, diverso
tu
il mio.
Tu è diverso.
Sì. Paese sì, ma contadino poco, quello hai ragione tu.
Esatto,
sì.
Io direi che
sì.
c'è molto proprio legame alla vita proprio di calma che ci può essere in un paesino come dicevi tu, di 300-400 persone.
Sì, 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 che poi è sono, vero, che proprio
poi
così.
Sono,
sì.
Che poi sono la stragrande maggioranza di tantissimi paesi
sì, 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 sì.
Del nostro Trentino. Ecco, e dopo... non mi sembra però, almeno qua mi dai tu l'indicazione, se per esempio le case che metti di solito, non le metti come sfondo, ma in realtà le metti a metà, diciamo, della profondità.
Sì, sì.
Sono case legate al mondo delle giudicarie o sono case che ti è capitato di vedere se vai in giro o cose del genere?
Tante sono legate alle giudicarie, ma ci sono anche delle case strane che mi capita di vedere, mi diverte farle e le faccio, ma che non hanno niente a che vedere con le giudicarie, ma poche però.
Perché comunque io direi che una poi delle tue caratteristiche, per conto mio, che poi direi è una delle caratteristiche che fa anche la differenza nell'ambito dell'arte, nell'ambito pittorico, comunque dell'arte in genere, tu sei molto osservatore, ma non è un osservare tanto per vedere, tu cerchi di entrare in quello che vedi, cerchi di capirlo. E dopo il ricordo ti va nel cervello e al momento che va a fare un'opera, il cervello estraneo tira fuori tante cose che siano messe via, che uno al limite non si ricorda, ma in realtà vengono fuori proprio al momento giusto quando fai un certo tipo di opera, credo.
Sì, per dire, mi succede spesso, ho fatto un quadro che mi è venuto anche bene, l'ho venduto, dove vedi, l'ho fatto in verticale, molto alto, ho fatto un gran cielo pieno di stelle cadenti e in fondo ho fatto il Brenta e una donna che porta a spasso una mucca, perché mi raccontava mia mamma che aveva tre zii non sposati, una femmina e due maschi, che vivevano in un paesino piccolissimo di 20 persone sopra il lago di Pontepià. Questo paesino si chiama Pez. E quando la mamma di mia mamma era a Tione, era la sorella di questi qua, quando mia mamma aveva 14 anni diceva: vai fuori con lo zio, perché mio zio aveva una mucca solo, cieca, e la prendeva di notte da questo paesino di Pes, facevano tutta la Val d'Algone, arrivavano alla Malvaga di Valagola sopra Pinzolo e viaggiavano di notte, si metteva una scopa nello zaino, ci metteva sopra una lampada e viaggiavano di notte. Allora mia nonna diceva a mia mamma, che aveva 14 anni, vai a fargli compagnia allo zio che deve fare tutto questo viaggio di notte. E per mia mamma era una festa. Allora ho fatto questo quadro dove ho fatto il cielo con le stelle cadenti e la donna tutta vestita a festa, che porta sta mucca sotto questo cielo di stelle, e mi è venuto anche un titolo strano, perché mi diverto a fare i titoli, e l'ho intitolato I regai de me mamma, una vacca orba una sola, in gran cor in panvegna una settimana, una gran piovuta di stelle a ridarghe la vista e ti vesti da festa. Perché mia mamma mi diceva che era una festa questo viaggio. Arrivavano il giorno dopo per ora di pranzo e viaggiavano tutta la notte perché erano 22 chilometri. Con una sola vacca ne avevano una sola cieca. E allora ho ripreso questo qua e ho fatto un quadro con quel soggetto lì.
Ma allora tu vedo che diciamo cerchi di fare anche un recupero di del mondo che era, di quello che dicevano i nonni, che potevano essere fantasie o di solito mettevano un misto fra fantasia e realtà. E tu mi sembra che comunque questo mondo cerchi anche di recuperarlo e metterlo anche nei quadri.
Se ci riesco, sì.
Ma è un recuperare, diciamo, nostalgico o diciamo propositivo per andare avanti? Questa è una domanda un po' difficile.
Ma forse è più propositivo che nostalgico.
Propositivo.
Perché non sono un nostalgico.
Cioè, è lanciare comunque un'idea, sì. Lanciare un'ipotesi.
Sì, sì, un po' sì.
Ecco, poi a me personalmente piacciono moltissimo anche le montagne, nel modo in cui le fai, perché in realtà sono proprio le nostre montagne trentine che in certi momenti della giornata hanno questo tipo di colorazioni.
Sì.
Non sono fatte in modo fantastico, ma in realtà sono reali.
Sì, sì, adesso poi ho raggiunto una... mi ha stimolato il Gianluigi Rocca, mi ha detto dai che potresti fare una mostra lì in occasione del Film Festival della Montagna, e allora, avendomi dato questo input, ho fatto dei quadri dove le ho disegnate veramente come che... sono contento di quello che ho fatto, ecco.
Ecco, poi ho visto che comunque recuperi anche certi elementi architettonici, diciamo, del Trentino, che metti in qualche opera.
Sì, perciò sì.
Penso che, credo che anche a te piaccia viaggiare per vedere, per conoscere, per,
sì, sì.
Perciò diciamo la mentalità sì, al limite paesana, però quel paesano costruttivo che comunque piace anche andare a scoprire, a conoscere persone, cioè non è solo
mentalità
di chiusura.
No, sì, sì.
E io direi che anche all'interno delle opere diciamo questa cosa, per conto mio, si può riuscire a carpire. Chiaro che non è facile, perché non so dopo le persone, i commenti che possono fare, perché di solito le persone, se uno non ha una certa, diciamo, preparazione, sono piuttosto superficiali, cioè vanno è bello, non è bello, vedono questo, vedono quell'altro. Riuscire a fare un salto e riuscire a entrare e entrarci dentro e capire è già più difficoltoso,
sì,
diciamo,
sì.
No? Però diciamo, per conto mio, non è quello l'importante. Tu lanci diciamo questo elemento pittorico letterario e dopo, vabbè, le persone ci possono vedere quello che vogliono.
Sì, sì.
Cioè, penso che è comunque un elemento, diciamo, moderno, cioè tu non ti interessa diciamo fare un quadro come fosse una fotografia e basta, cioè tu cerchi comunque di lanciare un'idea, un messaggio, e poi le persone ci possono conformare l'esperienza
mi
che
piace
hanno,
anche no? Dare l'idea di pace, di tranquillità. È venuta una a vedere una volta una mia mostra, mi ha fatto una bellissima dedica sul libro delle firme, che secondo me è azzeccata in pieno, e mi ha scritto: se io avessi dei sogni pieni di pace e dolci come i tuoi quadri, vorrei sempre dormire.
E dopo invece sono curioso, vabbè, perché penso che ti sarà sicuramente capitato che bambini o qualche scolaresca sia venuta a vedere.
Ah, beh, sì, sì, sì.
E loro come ti ricordi così qualche commento, qualcosa? Perché il mondo bambino sicuramente è un mondo un po' particolare che sicuramente diciamo non è bloccato come può essere un adulto, perciò loro hanno un modo di vedere le cose in modo diverso. Può darsi che, almeno io, comunque sono delle favole comunque.
Perché, un attimino sì.
Perché tu probabilmente prendendo un'opera potresti veramente fare, che ne so, 30-40 tavole e crearci sopra una storia di questa donna o questo bambino o questa persona che metti, per esempio, so, vedo qua questo bambino col violoncello. Io penso che, per esempio, una cosa del genere potrebbe veramente diventare un libro per bambini con, che ne so, 20-30 disegni e crearci,
sì,
sopra.
Sì, infatti il mondo degli illustratori per bambini mi affascina da matti, sì, ce ne sono di stupendi, di bravissimi, sì.
Perché comunque, per conto mio, questo mondo, diciamo, infantile, ma non è proprio infantile, è fantastico, direi, forse
sì,
il termine
sì,
esatto,
sì, sì.
Perché infantile direi che è quasi, è quasi riduttivo e non è giusto, per conto mio. Ecco, poi preferisci, diciamo, tele rettangolari, quadrate, o non hai nessun tipo di...
Lavoravo sempre sul rettangolare. Adesso Gianluigi mi ha detto che voleva fare una mostra lì, no, nel Festival della Montagna. Lui invece è più sulla tela quadrata. Mi aveva chiesto dei quadri da 60x60 e mi sono venuti bello, e adesso mi trovo bene anche col quadrato. Però di solito il rettangolare lo considero, mi sembra più descrittivo, nel senso che posso lasciare, perché mi piace anche lasciare una notevole spazio, non appesantire il quadro, per dire, se faccio la figura dopo resta tutto dall'altra parte, tutto in sorpreso.
E tu sicuramente preferisci lavorare su tela, non hai mai provato a lavorare sul legno, su un legno materico?
No, di solito uso sempre la tela.
La tela e basta.
No, mai. Sì, ho fatto qualcosa sul legno, ma diciamo a 20 anni. Ma
perché
dopo...
potrebbero essere anche, comunque io qua sono un po' delle considerazioni che faccio, dopo io te le dico, poi non è che pretendo di dare diciamo consigli, però diciamo fare una ricerca dove ci metti un qualcosa di più legato alla modernità, al contemporaneo, potrebbe essere
molto buono.
Potrebbe essere una cosa
interessante,
ulteriore,
sì, sì.
Come per esempio, tanto per dire, se tu fai un'opera quadrata, ma se tu dopo quel quadrato lo metti a rombo, cambia tutto.
Ah beh, certo.
Perché il quadrato dà una visione, diciamo, piuttosto pacata e particolare. Il rettangolare invece, se è in verticale va verso l'altezza, e se è orizzontale invece si allarga, no? Che perciò diventa,
sì, sì, sì,
un'opera che non la puoi vedere da un punto di vista, ma devi muoverti. E se tu per esempio dal quadrato fai un rombo, il rombo in realtà tende a far uscire un po' tutti i lati, cioè va a guadagnarsi
è
lo
vero.
Spazio,
sì, sì.
E se tu provi a farne uno vedrai come cambia completamente la visione, che in realtà è quello che facevi sul quadrato.
Sì, sì.
Capisci?
Ottima idea, sì.
No, è una cosa... perché, diciamo, per conto mio, sono tutti piccoli elementi, piccoli accorgimenti dove la sperimentazione potrebbe permetterti ancora di più, diciamo, di legarti un po' alla modernità, pur mantenendo certi legami figurativi, certi legami tuoi che ti sei portato davanti negli anni, ma una sperimentazione che ti può aprire una, diciamo, una strada nuova.
Vero,
capisci?
Vero.
Perciò
sì, sì, sì.
Al limite anche come potrebbe essere un'opera rettangolare, però in realtà creata da tre tavole rettangolari strette.
Sì.
Capisci?
Sì, sì.
Perciò sono piccoli accorgimenti che sono in realtà stupidi perché
sì,
non
sì.
so niente,
no, no,
no?
Certo.
Però portano degli elementi diversità.
Sì, sì.
Perché se tu fai, per esempio, tu hai non so, un 50x70, ma tu in realtà la fai con tre opere e dopo quando li esponi li metti un centimetro.
Stanno molto bene.
Uno.
Stanno molto fra, bene,
no?
Sì. Sì, sì.
L'opera diciamo diventa unica, ma in
sì,
realtà
sì.
ci metti in qualcosa
sì, sì.
Perché una persona, ma perché li ha fatti su tre?
Sì, sì, sì.
Perché? Ma in realtà
sì, sì.
Capisci? Sono piccole. Facciamo l'ultima pausa e poi ci abbiamo gli ultimi 5 minuti.
It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache. Nothing but a heartache.
Prendiamo la nostra chiacchierata con Amedeo, gli ultimi 5 minuti, direi, a parte questo periodo qua dove questa pandemia ci sta creando problemi e sta creando problemi veramente nel mondo d'arte, per esempio io conosco diverse persone fuori dal Trentino che avevano spazi culturali, spazi da, per esposizioni, ma sono state costrette a chiudere perché stanno facendo mostre i soldi dell'affitto dovevano prendere, perciò è un grosso disastro. Tu diciamo questi 4-5 anni hai fatto esposizioni su, diciamo, nelle giudicarie, o hai spaziato anche fuori dal Trentino?
Devo essere sincero, facendo questo naif un po' strano, ma avendo cominciato a frequentare il museo dei naif, sono riuscito ad entrare in un certo giro dove ci sono dei musei anche stranieri, piccolini ma molto ben curati, che fanno dei meeting, li chiamano meeting, ti invitano una settimana, tu puoi fare l'opera. Sono più contenti se fai l'opera sul posto, perché loro passano tutti i giorni, fanno delle riprese e hanno la garanzia che io di solito glielo porto fatto da casa, perché non sono in grado in una settimana di buttare giù qualcosa di decente. Però sono molto fortunato, e per dire, l'anno scorso sono stato in Francia, fra Monte Carlo e Nizza, in una bella rassegna di naif europei, cioè mondiali più che europei, e per dire, mi hanno già contattato per andare a Trebnie, che è 45 km dopo Lubiana, hanno un museo che quello lì è veramente bello, l'hanno messo su 55 anni fa facendo dei meeting e invitando anche pittori che sono diventati molto famosi, e hanno 2000 quadri. E ben curato, ben organizzato, e ci sono già andato due volte, e adesso mi hanno contattato per andarci anche quest'anno, e allora mi reputo fortunato, ecco.
Ma direi che è una cosa importante, perché i legami, diciamo, il nostro Trentino è piccolo, se uno, diciamo, ha dei legami fuori che gli serve per crescere, per conoscere, per andare avanti, è sicuramente un fatto positivo. Che poi sia legato a un mondo particolare non ha importanza, cioè l'importante è proprio il rapporto che si hanno con altri artisti, e questi ti permettono comunque di andare avanti con la tua attività, e ti danno anche della sicurezza, diciamo, in quello che si va a fare. Questo è poi molto anche importante.
Sì, poi c'è anche il discorso, cioè, relativo, però c'è anche un discorso un po' di soddisfazione, nel senso che sono tutti musei istituzionalizzati, per dire, il museo di Trebnie ha due quadri miei, e se loro decidessero di venderlo, prima devo chiederlo a me. Per statuto loro non possono dire adesso noi vendiamo tutto, abbiamo 2000 quadri, li vendiamo, no? Prima devono contattare l'autore. Uh-huh. E per dire, ho due quadri anche vicino a Parigi, a Vic, perché avevo esposto al Museo del Sacro Cuore, che era lì a Montmartre. Dopo, questo miliardario ha detto: trasferite tutto nella mia villa di campagna a Vic, e allora il museo adesso è stato trasferito là, e allora è già una soddisfazione, perché sono piccole cose, però no, sai, no, che ci sono dei quadri che in un futuro possono rimanere, ecco. Non è che finiscono in cantina.
Quadri lasciati a spazi museali, istituzioni, è sicuramente importante, e comunque sono comunque sempre possono essere delle briciole, comunque sono degli elementi che rimangono sulla storia artistica di una persona, e gli spazi museali e istituzionali sono importanti. Poi non ha importanza che sia museo d'arte contemporanea a Roma, così, se anche uno è un museo legato al tuo settore, ma non, diciamo, non, io non farei nessuna,
ecco,
tipo
dopo, ecco, facendo il naif è più facile trovare degli sbocchi, anche per dire, inviti all'estero e così, specialmente se fai un naif un po' diverso dal classico naif. Per dire, sono stato a Umene, fanno una rassegna bellissima che si chiama Insita, però di naif slavi non ne vogliono neanche uno, perché li considerano troppo accademici. Loro preferiscono il naif più istintivo, la chiamano di fatti Insita. Uh-huh. Perché ne considerano gli jugoslavi ormai scolastici, nel senso, sono scolastici, un po' impetitivi, fanno la casetta,
e classici, sì, classici, tendono a rifare sempre,
ecco, tutti fanno sono un po' la coppia dell'altro.
Sì, esatto.
E invece se fai un naif diverso, anche con materiali diversi, per dire, lì a Trebnie ci sono dai materiali più strani a quello che usa il ferro riciclato, a quello che fa le sculture col legno vecchio, e vedi delle cose stupende.
E su nelle giudicarie tu fai parte, cioè sei da solo o fai parte di qualche associazione? Cioè...
Ma io sono iscritto all'AGE, che è un'associazione di artisti delle giudicarie, dove mi trovo abbastanza bene, dove sono un po' latitante, perché siccome mi sono fatto anche un regalo, mi sono comprato un negozietto ad Arco, quadri ne faccio pochi, ne vendo tanti, anche perché sono sincero, sono molto fortunato, non so come mai, ma boh, riesco a vendere qualcosa. E allora ogni tanto quando fanno una mostra dico no, stavolta non ci sono, se no mi piacerebbe essere da tutte le parti, mi trovo bene anche con gli amici dell'arte di Riva. Sono stato a fare dei corsi da Roberto Piazza di incisione, che trovo favolosa anche quella. Dopo però non ha, o dipingi o fai l'incisione, o siccome lavoro anche un po', nonostante che sono in pensione lavoro ancora qualche giorno, e allora dipingo di notte e allora basta.
Va bene, la nostra oretta è finita. Io ti ringrazio.
No, grazie a voi.
Ringraziamo Vito.
Ringraziamo molto e gentilissimi. Grazie mille.
A venerdì prossimo.
Grazie.
L'appuntamento con la pista.
RRMT Radio Music Trento.